che anche il lavoro che mi lascio con il tuo a casa. Vi siete appuntati i principi della dottrina sociale che dicevo prima, poi tanto una sintesi dell'intervento la carichiamo sul sito assieme alle slide, quindi trovate tutto il materiale. Adesso ci facciamo una rapida panoramica sul rapporto Censis del 2017 relativo all'anno 2016. Su queste cose, che toccano diversi punti della situazione italiana, proviamo a fare intanto in aula tutti insieme un discernimento a partire da quei principi che dicevamo prima. E poi ve ne scegliete uno e sempre a partire da quei principi provate a fare un discernimento personale, come potete iscrivere e domandare. Quindi su uno, quando volete, prima possibile. Metteremo sul sito in fondo anche l'email, così poi mi riguardo. Non su tutti, allora su tutti gli argomenti che adesso toccheremo, ve ne scegliete uno e vi fate il vostro discernimento anche per punti, non mi serve un elaborato importante, anche la griglia per punti su quei 16 che dicevamo prima. Però è importante che li utilizziamo, ed è importante che utilizziamo, come accennavo prima, dei dati certi, perché ci sono tematiche sulle quali, l'ho detto 100 volte, bisogna partire da dati certi, non le chiacchiere da bar vanno bene sulle partite di calcio, non vanno bene su queste cose serie. Allora, quello che emerge dai dati, un'Italia che non investe sul futuro, il KO economico dei giovani, i figli più poveri dei nonni, la paura dell'occupazione a bassa produttività, la fine del lavoro erode identità e potere del ceto medio. I dati positivi sono quelli in rosso, la potenza dell'export e delle filiere produttive globalizzate in carica, no? I movimenti turistici polarizzati tra lusso e low cost, la comunicazione digitale. 4 milioni e mezzo di italiani hanno un reddito del 70% superiore alla media, altrettanti hanno un reddito del 40% inferiore. Il 14% sostanzialmente delle famiglie non ha reddito da lavoro. I gruppi sociali individuati hanno carattere strutturale e tendono a perpetuarsi nel tempo. Che significa? Significa che mentre alcuni decenni fa si riusciva a passare da una classe sociale all'altra, con l'istruzione, con il percorso lavorativo, eccetera, oggi le classi sociali sono cristallizzate ed è molto più complicato riuscire a passare da una classe all'altra. L'immobilità sociale. Il 22% sono disponibili a fare investimenti, a fronte del 56,7% che vuole potenziare i propri risparmi. Il 36% degli italiani tiene i risparmi nel materasso. Il 34%, se avesse risorse aggiuntive, terrebbe ferme nei conti correnti in cassetti di sicurezza. Sostanzialmente non si investe. L'occupazione. Qui ci sono dei dati, attenzione, contrastanti, che vanno letti con attenzione. Tra il 2013 e il 2015 c'è stato un recupero di 274.000 occupati. Nel primo semestre del 2016 1,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2015. Gennaio-agosto 2016 più 21% dei rapporti a tempo indeterminato, ma l'anno prima erano stati più 32%, quindi in realtà sono diminuiti. I contratti a termine sono il 63% del totale. E poi c'è stato tutto il problema dei voucher dell'anno scorso. Però, vi dicevo, il dato è contrastante, perché alla nuova occupazione ha corrisposto una bassa crescita della produttività, meno 137% rispetto al primo semestre del 2015. Se la produttività fosse rimasta costante, il PIL sarebbe cresciuto praticamente del doppio rispetto alla crescita reale. Che significa questo? Significa che la forte domanda di flessibilità e l'abbattimento dei costi stanno alimentando l'area delle professioni non qualificate, che sono quelle che quindi creano minore produttività. Sono praticamente i lavoretti. Quindi aumenta l'occupazione ma diminuisce la qualità dell'occupazione, quindi in realtà l'occupazione crea meno produttività rispetto a quello che dovrebbe creare. Allora, questo è un dato internazionale, non solo italiano, ma italiano è più o meno analogo, che ci dice che l'1% della popolazione adulta detiene il 45% della ricchezza. Il 50% della popolazione adulta detiene lo 0,7% della ricchezza. Posso andare avanti? Allora, meno 11% di nascite. E questo è un altro dato che lo so che non ci conforta, però diciamocelo, al di là di quello che viene detto in televisione. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo in una situazione che andrà avanti per i prossimi 15-20 anni, nella quale non c'è abbastanza lavoro per tutti coloro che chiedono di poter lavorare. La prima cosa da fare sarebbe quindi cercare di migliorare la crescita, oggi del tutto insufficiente. Quindi non è vero che c'è la luce fondo al tunnel. Altro dato interessante dal punto di vista... la prima cosa che mi hanno insegnato quando sono entrato nella facoltà di statistica è che ai numeri puoi fare dire quello che ti pare. E questo è un esempio classico, perché leggiamo sul giornale che nel 2017 il PIL in Italia è cresciuto del 2,5% rispetto all'anno precedente, fonte Istat. Però se andiamo a guardare il dato storico, la media tra il 2000 e il 2017 di crescita del PIL è dello 0,15. Nello stesso periodo gli investimenti pubblici sono calati del 24,3%. Anche qui, i meno giovani fra di noi si ricorderanno che dalla famosa crisi del 21 si uscì grazie agli investimenti pubblici. Meno 11% di nascite nel 2016 rispetto al 2010. 31,7 anni di età media delle madri alla nascita dei figli. Le madri in ultra quarantenni sono il 9,3%, sono l'8% almeno di 25 anni. Nel sud le madri under 25 sono l'11%, nelle isole il 13,5%. Lazio, Liguria e Toscana, le madri ultra quarantenne sono il 12%. E sempre più poveri. Il 28,7% della popolazione è a rischio di povertà. La percentuale sale al 39,4% delle famiglie con 3 o più figli. Al 51% se i figli sono minori. In Italia ci sono 4,5 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, 10 milioni che stanno alla linea di questa soglia, il 2,3% nel Lazio, 11 milioni di persone che hanno dovuto rinunciare o rinviare prestazioni sanitarie, 2 milioni di giovani senza lavoro né prospettive. Nel nostro territorio, dato ufficiale del centro dell'impiego, 48% dei giovani senza lavoro. Vediamo i dati positivi a quello che funziona in Italia. L'Italia resta al 10° posto nella graduatoria mondiale degli esportatori, con una quota di mercato del 2,8%. Nel 2015 gli esportatori italiani hanno superato il 5% dell'esporto mondiale in 28 categorie economiche. Il saldo commerciale è di 9,6 miliardi di euro. Il turismo. Tra il 2008 e il 2015 gli arrivi di turisti stranieri in Italia è aumentato del 31% e i giorni di permanenza del 18%. La cosa curiosa e interessante è che sono aumentati sia il turismo, diciamo, d'élite, gli arrivi negli hotel a 5 stelle sono cresciuti del 50% e quelli a 4 stelle del 38%, sia il turismo popolare, gli arrivi nel bed and breakfast sono cresciuti del 31% e gli arrivi turisti del 48%. Quindi sono le due tipologie di turismo che sono cresciute in Italia. Tra il 2007 e il 2015 i consumi in generale si sono ridotti del 5%, ma gli acquisti di smartphone sono aumentati del 191%, praticamente triplicati. L'utenza del web è arrivata al 73%, per la prima volta nel 2015 il numero di SIM, l'attività della navigazione in rete, ha superato, come si è scordato un'altra, quello delle SIM per i soliti servizi voce. I volumi di traffico sono aumentati del 45% rispetto all'anno e i cambi degli operatori sono cresciuti del 6,2%. Cambiamo argomento. Tra il 2003 e il 2015, più 52,2% di single non equity, più 107%, quindi praticamente raddoppiati, padri soli, più 59,7% di padri soli, più 108%, praticamente raddoppiati, di micro unioni, meno 3,2% coppie coniugate, meno 7,9% coppie coniugate con figli, più 60% in pratica di bambini nati fuori del matrimonio, il 38,7% del totale, più di un quarto. Quali sono le premesse necessarie al matrimonio per i giovani? Per il 72% dei giovani un lavoro e un reddito stabile, per il 50% dei giovani avere risparmi accantonati, per il 30% avere convissuto per un po' di tempo, per il 27% avere portato a termine gli studi. La famiglia, questa è data di Stato non Censis, la famiglia viene individuata come il soggetto che continua a gestire e a redistribuire la parte delle risorse, assorbendo al suo interno il conflitto intergenerazionale. Praticamente il welfare viene gestito a livello familiare. L'Europa, il 67% degli italiani è contrario all'uscita dell'Unione Europea, il 22% è favorevole. Il 61,3% è contrario al ritorno alla lira, il 28,7% è favorevole. Il 60,4% è contrario alla rottura del patto di Schengen, il 30% è favorevole. L'ondata migratoria. In 4 anni il numero di persone accolte nel sistema italiano è cresciuto dai 22.000 del 2013 ai 176.000 dell'anno scorso. L'Italia resta comunque al 34esimo posto nel mondo per il numero di rifugiati, lo 0,7% del totale. I minori non accompagnati quest'anno sono cresciuti del 363% rispetto al 2013. Circa il 60% degli italiani esprime un atteggiamento ostile nei confronti dell'ondata migratoria, tra i 14 la percentuale scende ma di poco, siamo al 52%. Però attenzione ai dati reali. La spesa pubblica destinata agli stranieri è pari a 15 miliardi, i lavoratori stranieri producono un gettito IRPEF di 6,8 miliardi e quasi 11 miliardi di contributi previdenziali versati. Quindi lo Stato spende 15 miliardi e ne incassa praticamente 18. Tradotto in soldoni, 600.000 pensionati in Italia ricevono la pensione grazie ai versamenti dei lavoratori stranieri. Generosità diffusa, vediamo i dati anche qui positivi, più 429% di erogazioni a favore di Save the Children, più 123% di emergency, più 46% di medici senza frontiere. Altro dato importante dal punto di vista della generosità diffusa, come è cresciuta la raccolta in occasione dei terremoti, nel 2002 2 milioni di euro, nel 2009 5 milioni di euro. Nel 2012 14 milioni, l'anno scorso 15 milioni. La legalità, cambiamo nuovamente argomento. Nei 195 istituti penitenziari italiani sono presenti circa 53.000 detenuti. Ogni giorno le carceri italiane registrano un incremento di 700 detenuti. Il tasso di recidiva all'inizio del 2015 era pari al 69%. Cioè praticamente su 1.000 detenuti che escono dalle carceri ogni giorno, circa 690 tornano a delinquere. Un successo però vediamo perché, lo spiega dopo. Lo Stato spende 200 euro per ogni detenuto, di cui solamente 95 centesimi per la rieducazione. Se soltanto la recidiva calasse dell'1%, lo Stato risparmierebbe circa 51 milioni di euro. Tra le 29.747 persone che stanno usufruendo di misure alternative al carcere, il tasso di recidiva è del 19% rispetto al 70% del carcere. La politica. Il Censis denuncia la pericolosa faglia che si va instaurando fra potere politico e corpo sociale, che vanno ognuno per proprio conto, con reciproci processi di rancorosa delegittimazione. fino a quando la maggioranza delle persone conduceva una vita dignitosa, l'incapacità della classe politica era un fenomeno che suscitava disappunto e nulla più. Ora che la situazione è notevolmente peggiorata, l'ilarità si è trasformata in rabbia che è patita verso i movimenti populisti. Abbiamo un sistema socio-economico, lavoro, salute e istruzione fermo agli anni 70. Oggi l'ex ceto medio impoverito si sente abbandonato. La prima reazione è l'astensione, la seconda reazione è il voto di protesta, orientato verso chi si oppone al sistema politico, la terza può essere la deriva del suo sistema autoritario. Delle tre componenti della società moderna, corpo sociale, istituzioni e potere politico, sono proprio le istituzioni a essere oggi più profondamente divise. Per tutta la nostra storia, il risorgimento ventennio fascista dopo guerra, è stata l'alta qualità delle istituzioni a fare la sostanza unitaria del paese. Oggi le istituzioni sono inermi, perché vuote o occupate da altri poteri, incapaci di svolgere il loro ruolo di cerniera. Questi dati che vediamo adesso sono presi dall'ultima relazione Censis, quella 2018 riferita al 2017. La fiducia negli altri. Per il 67% gli altri, se si presentassero l'occasione, approfitterebbero della mia buona fede. 67%, nel 2017 erano il 28%, nel 2014 il 39%. La fiducia nel futuro, uguale per il 48%, migliore per il 36%, peggiore per il 16%, che è rimasta sostanzialmente uguale rispetto all'anno precedente e cresciuta rispetto agli anni ancora prima. La possibilità di evadere le tasse, di qua sempre quasi qualche volta il 48%, mai o quasi mai anche qui il 48%, più o meno uguale. La corruzione politica rispetto all'epoca di Tangentopoli, più diffusa per il 41%, allo stesso modo per il 47%. Anche qui i dati della più diffusa sono rimasti più o meno gli stessi dal 2015. Però per quasi il 90% degli italiani è o la stessa o ancora più cresciuta. Le città. Secondo il rapporto ISTAT 2017, nelle città più grandi si assiste a una progressiva perdita di confini tra centro e periferia. Il centro medio ormai vive lontano dalle zone centrali e semicentrali, ma questo vale anche per Civitavecchia. Chiedete a Don Coro quando va a fare la perizione delle case quanti appartamenti vuoti o sfitti trova in centro città rispetto alla zona appunto di Campo del Golo, di San Fabiano o del Fato. La ricerca del 2016 ha classificato le città intelligenti italiane sulla base dei seguenti indicatori: accogliere e saper gestire i flussi migratori, attrarre cervelli e talenti e generare imprese innovative, mettere a sistema luoghi di condivisione per la produzione di oggetti e sapere supportarli, attrarre finanziamenti europei per la ricerca e l'innovazione, rendere disponibili i dati pubblici, agevolare le pratiche di uso sociale negli spazi pubblici, potenziare gli aspetti legati alla sicurezza e alla legalità. In un recente convegno Caritas a Roma, padre Francesco Tetta citava un leader religioso non cattolico che commentava così la Caritas in verità dentro la Benedetto. Credo che l'Occidente sia colpevole di 7 grandi peccati: benessere senza lavoro, educazione senza morale, affari senza etica, piacere senza coscienza, politica senza principi, scienza senza responsabilità, società senza famiglia.
Ha fatto un quadro.
Un leader religioso non cattolico. Questa è una foto tratta da un'intervista al Foglio di Mauro Magalli. In realtà il mondo cattolico un'identità sociologicamente ed anche ecclesialmente rarefatta, instabile e di certo da molto tempo non più organizzabile in termini politici o elettorali. Dobbiamo farci un'idea diversa, come di un fondo vicino alle radici della società italiana. Ecco, radice rende il concetto molto più di mondo cattolico. L'Italia è un paese in cui la radice cattolica è forse ancora maggioritaria sociologicamente, anche se non come partecipazione ecclesiale. E quando questa radice riesce ad esprimere una prospettiva, ha indicato una strada comune, anche il paese sta bene. Quando invece non lo sa fare, lo sbandamento è di tutti. Idee dei cattolici per rilanciare l'Italia nella ricerca degli esseri artigiani. Tagliare i costi della politica, 60% del totale, 57% dei cattolici praticanti. Lotta all'evasione fiscale, taglio delle tasse sul lavoro, stop alle speculazioni delle banche, investire sui giovani talenti, reddito di cittadinanza, uscire dall'euro, realizzare la gara di opere, investire sulle prime cose. Praticamente le maggioritarie sono le prime tre. Tagliare i costi della politica, lotta alla pressione fiscale, taglio delle tasse sul lavoro. Poi più scendiamo, più la percentuale di cattolici aumenta. Allora, questo è quello che vi volevo far vedere. Ora, a partire da questi principi che abbiamo detto, prima proviamo intanto fra di noi, e poi ripeto su uno qualsiasi di questi argomenti, quello che vi piace più, provate come compito a casa, anche solo per punti, a tracciare un discernimento a partire dalla dottrina sociale. Abbiamo una mezz'oretta abbondante per chiacchierare tra di noi, io mi taccio, non vi chiederà. Allora, i dati sono dati incerti, vanno detti. Come dicevo prima, ai numeri puoi far dire quello che ti pare, ma veramente.
Cioè, vuol dire che questa informazione che viene data ha una...
Questa informazione è un dato numerico certo.
Però può essere
interpretata... Non è una riflessione certa, richiede una interpretazione. L'esempio che facevo prima del PIL, che se lo leggi su quest'anno ci sarebbe da essere contenti, se leggi il dato storico vedi che sostanzialmente è cambiato poco di niente. Per questo vanno letti, per questo è importante fare un discernimento ed avere un criterio di discernimento.
La domanda è anche sui temi che vengono affrontati, perché se una società di demoscopio, chiamiamola così, fa delle domande già coordinati ad un certo scopo, è chiaro che poi i risultati sono quelli che si speravano, che si volevano dare evidenziare, magari ci sono altri aspetti importanti che vengono sottaciuti perché non sono nella prospettiva di queste società, o non si sono orientate in un modo o nell'altro, per lo Stato che è orientato alla globalizzazione, piuttosto che invece alle difese degli interessi nazionali. Ci sono tante cose che ci sfuggono. Noi siamo sempre, come dire, soggetti a quello che ci viene riferito, ma non sempre sappiamo se sono i criteri veramente imparziali oppure se sono, diciamo, telepidati o voluti in una certa direzione.
Allora, diciamo, nel census ci si può fidare, in generale. Però in generale tutto richiede un discernimento da parte nostra.
Lei faceva un accenno alla crisi del 21 e alla politica finanziaria degli investimenti pubblici per superare la crisi economica appunto del 21. Un dato, dal 1870 dalla Italia fino al 1970 il rapporto tra PIL e debito pubblico è cresciuto pochissimo, mentre è sfondato il debito pubblico negli anni del 1970 in poi.
Grazie a Prodi.
Nel 1970.
Grazie a tante di voi. Lui ha svenduto tre quarti d'Italia e il debito si è quadruplicato.
No, questa è una teoria mia.
Che posso dimostrare?
Questa è una teoria mia.
No,
scusa, posso dire la mia? Allora, c'è stata invece una spinta dal basso di un aumento della società. E per respingere quella spinta dal basso di democrazia che nasceva dal basso, si è elargito spropositando, voglio dire, la spesa pubblica in modo discriminato e non di investimento alla produzione. Questo è secondo il mio modesto parere. Ora, facendo questo legame alla 21, alla crisi del 21, lei ritiene che oggi di nuovo reinvestire sul debito, come qualcuno delle forze politiche chiede, possa rilanciare l'economia? E l'altra domanda, c'è un altro elemento di riflessione che dovremmo fare. Non è una assistenza così sprecata, voglio dire, dare anziché lavoro dei redditi passivi? Invece quelle risorse non andrebbero investite per riprodurre il lavoro? E l'altra cosa che influisce sul lavoro e sulla diminuzione del lavoro è la nuova tecnologia. Un esempio lampante: nell'autostrada, casella autostradale, prima c'era l'operatore, adesso c'è la macchinetta e naturalmente c'è un impiego in meno, ma è un esempio, perché di questi esempi se ne possono portare a centinaia. Quindi una ridistribuzione diversa del lavoro, un lavoro ridotto un po' per tutti, naturalmente remunerato secondo i fabbisogni che lei prima diceva, no? Sulla dottrina sociale, il lavoro retribuito, la dignità della persona, il mantenimento della famiglia, tutte quelle cose che la politica sociale della Chiesa auspicava anche attraverso le encicliche papali del tempo. Grazie.
Dato internazionale della libertà di stampa, siamo usciti dal 73° posto al 78°. Le fonti di quell'Istat è stato già pacchettato più volte dai stati di tutto il mondo, cioè si prende il pacchetto dalla Cina, cioè la Cina che dove è al 100° posto come libertà di stampa, e questo è il risultato. Effettivamente un delitto, quello che ha detto lì Giorgetto Riggio, faceva questa provocazione, insomma, l'Istat chi è? L'Istat è un organo del governo che ci dice quello che fare, va a fare i sondaggi in base a una categoria di scelte e in base a delle domande per compilare. La problematica grossa sono quasi 30 anni che non viene fatta un'assunzione per merito. Se in 30 anni il nostro sistema non ha fatto un'assunzione per merito, è normale che lo scivolo dell'incapacità, posso dire proprio dell'incapacità, perché se a nessuno viene chiesto di portare a termine un lavoro, ma pensi soltanto di riscaldare la sedia, è normale che nella buona fiducia, cosa che farei anch'io, ma vivere il mio stipendio, me lo faccio e meglio sto per il lavoro a recitare la Chiesa. Volevo andare a prendere i dati, ma ancora c'è un po' tempo perché la numerazione è molto difficile, dell'appartenenza della BCE, e rispetto al valore reale di quello che facciamo noi per rispondere alla parte di conviene dati di reddito di cittadinanza o lavorare, per una parte conviene dati di reddito di cittadinanza, nel senso perché ti dà dei numeri, come diceva, sono di numeri, nel senso che metto alle poste un numero che c'è scritto 1354,27, e rispettivamente quello che tu ci puoi fare con questi soldi lo decido io a monte, perciò ti danno una cosa come è successa ormai per 10 volte nel mondo quando c'è stato il crack finanziario, e adesso siamo nella stessa condizione. La Banca Italia era un fondo italiano che era appartenente all'Italia, nel 2003 è stato smontato, sono diventati investimenti privati e il privato fa la sua buona parte, come ci diceva, nel senso nulla di nuovo all'orizzonte.
Allora, intanto provo a dire due cose e poi vediamo se ci sono altri interventi. Io ho detto a Federico che del Genesis ci si può fidare, dell'Istat non ho parlato perché sull'Istat ci sarebbe molto da discutere. visto che era quello che quando si passò all'euro, visto che l'inflazione era del 2,5%, del 100% sostanzialmente erano visto lì. Tutti i dati che noi sentiamo, che leggiamo sui giornali, che sentiamo in televisione, eccetera, richiedono comunque un discernimento. Nessuna informazione è oggettiva di per sé, perché parte comunque, giustamente, dal pensiero, dall'impressione, dagli interessi di parte, ma anche, no, ma anche dai valori della persona che fornisce l'informazione in positivo. Quindi comunque richiede un discernimento, che secondo me parte dal passaggio che dobbiamo fare dai numeri alle persone. Uno dei dati che c'era prima faceva riferimento ai minori non accompagnati, che è un numero, ma minori non accompagnati per ottime persone significa padri e madri che preferiscono mettere i figli su un barcone piuttosto che tenerli lì, affidarli a un futuro incerto piuttosto che a una fine certa. Guardate che non succede solo in Africa o in Asia. Vicino al mio paese natale, nella Valle del Mela, è inquinata dai fumi della centrale delle raffinerie di Milazzo, i genitori mandano via i figli. Quindi non c'è bisogno di andare tanto lontano. Primo tema. Secondo tema, qui andiamo però nel reparto convinzioni personali mie. Noi abbiamo un problema in Italia dal punto di vista lavorativo. Storicamente in Italia non si sono mai fatte politiche attive del lavoro, sempre e soltanto politiche assistenziali, di sostegno al reddito per chi aveva perso il lavoro, e compagnia bella, cassa integrazione, o come diavolo si chiama adesso. Siccome non le abbiamo mai fatte, non le sappiamo fare, quando proviamo a fare politiche attive del lavoro scoppiazziamo dall'estero. Ma il contesto economico italiano è diversissimo dal contesto economico del resto d'Europa o degli Stati Uniti, perché è soprattutto basato sulla piccola e media impresa, non sulle grandi multinazionali, per cui certi meccanismi che funzionano in Europa o negli Stati Uniti non è detto che funzionino in Italia, anzi di solito non funzionano, perché abbiamo, ripeto, un contesto sociale ed economico completamente diverso. Il problema è che continuiamo a fare politiche assistenziali. Mio parere personale, il reddito di cittadinanza, ma anche il reddito di inclusione dello scorso governo, sono politiche assistenziali. Quelle stesse risorse dirottate su altre forme più coraggiose, ora provo a dire quelle che sono secondo me le forme coraggiose, poi copritemi quelli insulti perché sono pareri personali. Dicevo prima a qualcuno di voi che far crescere l'occupazione significa sostenere le imprese, perché chi dà occupazione sono le imprese. Oggi in Italia scontiamo almeno due grossi gap rispetto al resto d'Europa. Il peso della tassazione, in particolare il cuneo fiscale, il costo del lavoro in Italia è il più alto d'Europa, i soldi che i lavoratori si mettono in saccoccia sono i più bassi d'Europa. E il peso della burocrazia. Il marito di mia cugina ha la sorella che da anni lavora in Inghilterra vicino a Londra, mi raccontava che in Inghilterra loro riescono ad avere tutti i permessi nell'arco di 48 ore. In Italia riusciamo ad avere tutti i permessi nell'arco di un paio d'ore se troviamo qualcuno da corrompere. Nell'arco di un paio d'anni se troviamo qualcuno da corrompere. Allora, dirottare quelle risorse sulla riduzione del cuneo fiscale, sullo snellimento della burocrazia, sulla riduzione della tassazione in generale, potrebbe, secondo me, far rientrare in Italia molte imprese che se ne sono andate, anche perché in Italia abbiamo una qualità di formazione superiore per gli altri paesi, e quindi far crescere la popolazione.
ripeto, secondo me, mio parere personale.
E anche la giustizia, no?
E anche la giustizia, certo, quindi con le stesse risorse. Poi è chiaro che come fare soldi senza lavorare, è chiaro che possiamo fare pure. Il tema della spesa pubblica, senza arrivare a Prodi, pensiamo alle belle pensioni di Andreotti, quando sono in pensione con 20 anni di anzianità, e il buco che questo ha creato nella previdenza sociale. Ce l'abbiamo un altro quarto d'ora per poter chiacchierare tra di noi.
Fino a mezzogiorno.
Va bene. Allora, finalmente sul sito, la mail, le slide, la sintesi della relazione, così voi fate il compito a casa, lo mandate in tempo utile perché io possa leggere tutti
quel documento di PowerPoint sarà pubblicato.
Io metto tutto sul sito. Ma dobbiamo
fare una piccola relazione su un tema.
Prendete uno dei temi della ricerca Censis che abbiamo visto prima e provate anche solo per punti, prendere quei 6 punti della dottrina sociale della Chiesa di Francesco e provare ad analizzare quel tema, a fare un discernimento a partire da quei
dai 7
punti, da quei punti che dicevo prima. Ripeto, senza fare il tempo, basta anche solo in maniera sintetica, però per avere un orientamento da
tutti. Cioè, dobbiamo descrivere per noi cosa significa l'equità.
Sì, il tema del lavoro, il tema delle generazioni, il tema della distribuzione della ricchezza, a partire da quei punti. Qualche altro?
Per tradurre la visione politica, i principi della dottrina sociale della Chiesa, in Italia adesso, parlo dell'Italia perché se non c'è qualche movimento, qualcuno in Italia che fa qualche cosa, non ho notizie, insomma. Per portare avanti un discorso che rimetta le cose secondo la prospettiva cristiana, ci sono queste cose di dare una cosa qualche
minoranza. Perché mi avreste domande? Allora anche qui siamo nel campo delle opinioni personali, quindi prendete quello che vale. Ce ne sono troppi. Dico a voi quello che ho già detto anche in altri tavoli a livello nazionale e regionale, il prossimo sarà il 20 maggio, se lo dico anche ad altri amici. Secondo me il mondo cattolico oggi è l'unico che potrebbe essere in grado di fare una proposta politica seria. Ci troviamo, secondo me, nelle stesse condizioni in cui si trovava la sinistra quando io facevo l'università. Che probabilmente, se ci fosse stato un minimo di unità, avrebbe avuto la maggioranza nel paese. C'erano 100.000 gruppetti di 10 persone ciascuno che non riuscivano nemmeno a entrare in Parlamento. Oggi in Italia siamo esattamente nella stessa situazione. Decine di piccole associazioni che si interessano di politica, che però siccome non si parlano tra loro e siccome non riescono a fare un progetto comune fra di loro, sono assolutamente insignificanti. Io credo che come Chiesa dovremmo fare una riflessione importante oggi, quando la presenza di parlamentari provenienti dal mondo cattolico, che già era piccola nella scorsa legislatura, in questa legislatura è sostanzialmente zero. Uno, dall'altra parte, non esiste più un elettorato cattolico. E qui diventa anche complicato fare quello che faceva la DC fino a metà degli anni 90, perché non è nemmeno un problema di leadership, perché quando dico queste cose ai tanti amici di questi decine di gruppetti che ti dicevo prima, molti di quali sono veramente amici personali,
Allora mi pongo un problema di leadership, perché ciascuno di questi gruppi è il suo leader, ma non è che la democrazia cristiana avesse problemi di leadership, c'erano decine di leader che però facevano un corpo unico, facevano una positiva concorrenza interna, che però era positiva ai fini elettorali, poi comunque si trovava una quadra. Aperta e chiusa parentesi, dentro questo c'era un senso dello Stato che oggi ce lo sogniamo. Esperienza personale. Se volete, poi se abbiamo 5 minuti per
questo.
Per questo dicevo, quindi da un lato c'è questo problema dell'eccessiva parcellizzazione dei cattolici che si impegnano in politica, dall'altro lato c'è l'assenza di un elettorato cattolico che è altrettanto parcellizzato. Fino a qualche anno fa davamo la colpa al bipolarismo, i dati recenti ci dicono che ci sbagliavamo, perché anche in quel contesto creare un tripolarismo abbiamo visto che è assolutamente possibile, se se ne ha la voglia la forza. Il problema dell'elettorato cattolico, secondo me, è un problema di evangelizzazione, anzitutto.
Che si riscontra oggi, cioè non ci si, come posso dire, non ci si riferisce più al cattolicesimo, cioè la fede cattolica, la religione cattolica, cioè ci diciamo cattolici, ma poi ognuno la pensa a modo suo, si scartano le cose che non ci fanno bene della nostra religione e si accettano quelle che ci fanno comodo. Questo è il relativismo, o no?
Allora, questo è certamente un problema che, come dicevo un minuto fa, attiene all'evangelizzazione, sulla quale dovremmo cominciare a ragionare in maniera seria. Dal punto di vista politico, credo che abbiamo due ordini di problemi. Allora, il primo ordine di problema è negli ultimi decenni diventava complicato sostenere una persona piuttosto che un'altra, perché prima comunque sostenere un cristiano eravamo tutti d'accordo, oggi sostenere una persona di un polo piuttosto che di un altro crea divisioni e quindi lo si fa con molta attenzione e anche con molta reticenza. Primo ordine di problema. Secondo ordine di problema, facciamo fatica a sostenere con motivazioni laiche i nostri valori, perché nel campo della politica non puoi dire che una cosa non si fa perché è peccato mortale, perché gli ambiti della politica sono ambiti laici, per cui devi avere delle argomentazioni laiche per sostenere i tuoi valori. Ma come dice la dottrina sociale della Chiesa, quelli sono valori che stanno nel cuore dell'uomo indipendentemente dalla fede. Voglio dire, i 10 comandamenti sono valori che attengono all'umanità, non all'essere o meno, ma se piace del Dio cristiano. Voglio dire, l'onore al padre e alla madre, non è che se non sei cristiano non li onori.
C'è scritto non rubare, ma dove c'è la finanziaria? C'è scritto non rubare, dove c'è una finanziaria? Parte svantaggiato, perché se tu c'è una finanziaria, parte svantaggiato. Nel senso, stai già rubando soldi rubati. Nel senso, ma chi vuole sbatteggiare? Nel senso, io mi volevo mettere lì e volevo avere l'agenzia finanziaria, volevo aiutare, ma sono già là, nel senso, dai, non è così. Tu c'hai il 7%, nel senso, un laico rispetto a un cristiano che sta all'interno di qualche istituzione, dovrebbe essere il cristiano all'interno di un'istituzione. Facciamo il 7%, nel senso, il 93% va da un'altra strada e il 7% lotta contro la supremazia di quell'altro 93%. Che non rubare ma cancellato, ma ne ha cancellato tanti dei 10 comandamenti, non è che ne ha cancellato solo uno.
Sì, però io vedo 10 comandamenti non è che valgono solo per i cristiani, dovrebbero valere, cioè non è che siccome non è cristiano autorizzato a rispondere.
Ma è una evangelizzazione, ma devi arrivare al 97%.
C'è un'etica cristiana.
C'è un'etica cristiana.
Ecco su questo fatto. Per esempio, se voi dico che istituzionale abbiamo ex PC che ancora continua a fare la lotta per i PC, questo è quello che era la mia mentalità politica, però è un dato di fatto che l'ignoranza persona che vive, cerca di vivere decorosamente con quello che riesce a guadagnare e che non guadagna a causa di tutte queste voci politiche anche da parte della Chiesa, con vedi Berlusconi, vedi Lega. Parliamo di Casini, che è uno di quelli che è venuto presso una persona che io conosco, che è a capo di un gruppo religioso molto forte, e l'ha chiesto mi aiutare per il verbo. Allora questo gli ha risposto: tu sei separato da tua moglie, ritorna da tua moglie, no, poi vieni
da tre moglie,
e da cinque esempio della cristianità.
Sì, tre moglie, anche la moglie di
Cristo. Allora, che cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo accantonare il loro personaggio.
Allora, pure bisogna trovare un punto di dare un altro anche da chi riesce a dare.
Allora, che cosa dobbiamo fare? È una bella domanda. Anche qui,
sì. Io credo che sarebbe il caso di dire cancellare tutto e ricominciamo da capo. Perché qui le cose sono così complicate, ognuno deve guardare la persona, cioè questo mondo di là non è una persona, è anche qualcosa di veramente reale. Cominciamo a rivedere di tutto quanto. Primo, io sono un signore dove Dio non avrà detto Dio fuori di me, ama con tutto il tuo cuore, eccetera, eccetera. Cominciamo a pensare che non siamo eterni. Qui ci siamo, ma non si sa fino a quando. Mio nonno diceva, dal momento che si nasce si corre il rischio di morire. Ma non alla fine della vita, in ogni momento. Quindi cominciamo a mettere in chiaro che non è una vita che dura in eterno. Poi che ognuno faccia il proprio dovere in base alle proprie capacità, tenendo presente ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi tutte queste regole, le leggi, l'Istat, l'alta pesca, le altre cose, sì, forse aiutano, ma per me cancelliamo e ricominciamo da capo. C'è bisogno di evangelizzazione, perché c'è un'apostasia impressionante in giro. Qualche volta ho provato a parlare di Dio, poi quando andavo sempre da questi signori dicevo buongiorno figli di Dio, perché mi sentivo rispondere, perché? Come perché? Perché loro non sono figli di Gesù, sono figli di Gesù. Dico solo una cosa, ci siamo intricati e complicati, ovviamente stiamo scontando quello che è successo con il Partito Comunista. E non abbiamo superato le ansie, adesso non stiamo vivendo un 100%, se non si dà una sterzata, una svolta, uno spezzo.
Sì, un attimo. No, desideravo chiedere al dottor Valera se riesce a fare una sintesi comparando i due sistemi, spagnolo e italiano, perché gli spagnoli che 10 anni fa credevamo sul fondo degli abissi, adesso stanno molto meglio di noi.
Io ho detto che io adesso lo spazio anche intervento, che basta per dire solo una cosa. Dove sintesi dovremmo fare? Perché per esempio un'altra sintesi interessante può essere col sistema tedesco. Quando una collega mi diceva che appunto io difendevo il sistema tedesco, diceva che c'era sempre con più forti. Detto, non è vero, però qualcuno deve spiegare come mai i tedeschi in 15 anni sono riusciti a recuperare il gap con l'Under dell'Est, in Italia dopo 150 anni non siamo riusciti a recuperare il gap con le regioni meridionali. In Germania la disoccupazione è al 3%, con i negozi chiusi la domenica. Perché in Germania, tranne i negozi turistici, c'è la chiusura domenicale, non mi risulta che la Germania sia in crisi economica per questo. Ti chiedo scusa, soltanto un argomento alla signora che non ha parlato, poi dico due parole di chiusura perché stiamo alla fine e poi possiamo fermarci a parlare anche dopo, tanto ripeto.
Col compito a casa vi potete scatenare, però a partire dai 6.
Allora io devo gentilmente mi contraddire quello che lei stava dicendo circa le leggi, diciamo, la costruzione, no? E quindi dice, noi abbiamo il se uno serve un'ora spaga la mano, ora non ci trovo così, perché queste leggi che a noi sembrano tanto naturali, sono anche soltanto complicate. E nelle culture dove non è entrata questa cosa, anche antiche, anche primitive, ma anche moderne, tutte queste cose non ci sono, non mi pare, non ci sono, se c'è appena morte, c'è anche per gli americani, per esempio, che pure invece dovrebbero seguire. Quindi secondo me non è il sito dell'uomo, se c'è la coscienza di sottofondo che dovrebbe guidare, ma in realtà è proprio il cristianesimo che stiamo fatto tante cose, anche quella che noi chiamiamo la nostra costruzione, se chiaramente è una cosa che non ci cristiani, non è che non è voluto.
Ora certamente sono leggi nate con decalogo, per l'antica Roma non c'è una schiava assolutamente normale perché non era considerata persona umana, nelle culture occidentali anche questo vale per molte culture occidentali, ma certamente sono delle leggi valide per tutti, non solo per i cristiani. Era questo che volevo dire. Allora, volevo soltanto chiudere, chiedo scusa per chi doveva ancora intervenire, ma ho preferito privilegiare di non aver ancora intervenuto, perché mi interessava il che cosa possiamo fare che è questo prima. Faccio due premesse grandissime dal punto di vista politico. Confesso che per la prima volta nella mia vita, quando prima delle scorse elezioni politiche mi sono arrivate le solite telefonate di chi ha fini statistici chiedeva l'orientamento, per la prima volta nella mia vita non sapevo che diavolo rispondere, perché l'offerta politica era talmente scadente che veramente non sapevo che diavolo rispondere. Poi al momento delle votazioni mi sono salvato perché c'erano un paio di candidati, uno alla Camera e uno alla Regione, che sono amici personali, ho votato su quelli, ma veramente non sapevo rispondere. Però a chi mi chiedeva dei suggerimenti come devo scegliere di votare, io mi sono aggrappato a un pensiero che più laico non si può, perché Socrate, essendo nato qualche mesetto prima di Cristo, certamente non era cristiano, e diceva Socrate che una parola prima di essere detta deve passare attraverso tre porte: deve essere vera, deve essere necessaria e deve essere gentile. E allora dicevo, valutare i politici in quello che dicono, se le loro parole hanno tutte e tre queste caratteristiche, se ce l'hanno, votarle. Fatta questa premessa, scusatemi, però che cosa possiamo fare? Due esempi e una considerazione. Allora, primo esempio, quanti fra di voi sono insegnanti, professori, eccetera, o lo sono stati? Allora, nel 1943, prima dello sbarco in Sicilia, prima della caduta del fascismo, un gruppetto di professori cattolici si sono riuniti a Camaldoli e hanno cominciato a pensare all'Italia del futuro. Avevano già capito quello che sarebbe successo, hanno cominciato a pensare all'Italia del futuro quando è stato il momento, erano pronti e sapevano quello che dovevano dire. Poi hanno fatto bene ad andare a Camaldoli perché ci sono andato io e a parte i cinghiali non è che c'è granché da divertirsi, insomma. Altre distrazioni a parte i cinghiali non ce ne stavano. Primo esempio, forse è il caso che tra cattolici cominciamo a fare un discernimento di questo genere, a ragionare su come vorremmo vivere il futuro e a vedere come andarci. Secondo esempio, quello che continua a sostenere il professor Becchetti, il voto col portafoglio, è una roba che funziona. Le scelte che noi facciamo comprando o meno un prodotto influiscono sulle scelte commerciali delle aziende. Esempio concreto, vi ricordate qualche anno fa tutta la polemica sull'olio di palma? Allora, la prima reazione sulla polemica dell'olio di palma è stata che ci sono stati tutta una serie di scienziati che per motivi loro sui quali non voglio singare hanno cominciato a dire in tutte le televisioni che non è vero che l'olio di palma fa male, che anzi possibilmente fa bene, comunque non va. La gente non ci ha creduto, ha continuato a non comprare i prodotti con l'olio di palma, fino a che la Mulino Bianco, alias multinazionale Barilla, ha cambiato idea e ha smesso di usare l'olio di palma. Quindi, ripeto, il voto per portafoglio, e a casa si è portato in degli. Quindi il voto per portafoglio è una roba che funziona. L'acquisto consapevole è una roba che funziona. Ed è qualcosa che ciascuno di noi, nel suo piccolo, può fare. Concludo con una considerazione, poi ci andiamo a chiacchierare fra di noi perché sono fatte le 10 così impegniamo di grande, nel mezzogiorno così impegniamo di grande ricordo. Facciamoci un esame di coscienza noi come laici cattolici, perché sono decenni che abbiamo smesso di abitare i luoghi di vita delle persone. La scuola, il lavoro, la politica, il sindacato e così via. Ricominciamo ad abitare quei luoghi, a fecondarli con sale della terra e probabilmente qualche cosa esce fuori. L'esempio che ho fatto 100 volte, mio personale, io ho avuto 15 anni abbondanti di esperienza sindacale a tutti i livelli, da quello aziendale a quello nazionale, da quello di categoria a quello confederale. Durante quei 15 anni ho conosciuto il peggio dell'umanità, ma proprio per questo bisogna starci. Adesso ci diciamo una memoria, chiudiamo, poi ci vediamo a chiacchierare fra di noi, così ritorniamo per andare via. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria.
E grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, grazie.
Grazie a te.